Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Silvio Camangi.
Dunque, io mi chiamo Silvio Camangi, nome di battaglia Giuliano. Sono andato in montagna il 29 di giugno 1944.
Quando sei nato, Silvio?
Ah, sono nato a Parma il 16 aprile del 1924. Dunque, dapprima sono stato a Bardi, poi sono andato nel distaccamento Pelizza, che operava appunto nella zona di Varano Marchesi, e lì rimasi fino al rastrellamento, cioè anzitutto prima c'è stato il rastrellamento di luglio, poi durante il rastrellamento di luglio io riuscì da Bardi a venire in città qui a Parma, e nella stessa giornata andai poi a Pieve di Cusignano, dove c'erano sfollati i miei genitori. Mentre invece poi con il poi dopo poi andai nel distaccamento sempre nostro del Pellizza. Ad un bel momento c'è, dopo una bella attività con il distaccamento, è vero, abbiamo fatto saltare un ponte ferroviario, poi altri attacchi alla polveriera di Noceto, poi a Noceto stesso c'è stato uno scontro con la Brigata Nera, nel quale scontro nessuno è stato ferito di noi, dei nostri, però è vero, erano rimasti uccisi 3 della Brigata Nera, è vero, e feriti altri. Poi ci fu la cattura da parte della Brigata Nera di tre partigiani che furono poi fucilati nei pressi di Noceto, sempre nel settembre del 44. Poi venne purtroppo il rastrellamento del dicembre, e quindi i reparti dei bersaglieri ci attaccarono, noi resistemmo 2 o 3 giorni e poi ci siamo dovuti sganciare, cioè ritirare verso Pellegrino, in quanto venivano alle spalle nostre, vero, dei reparti di tedeschi. A Pellegrino rimanemmo lì 2 o 3 giorni e anche lì ci furono dei combattimenti, ma erano combattimenti sparsi, cioè non erano una cosa unitaria di attacco. E poi noi ci sganciammo di nuovo e con un gruppo di 7-8-10 partigiani andammo verso Specchio, nel comune di Solignano, attraversammo il Ceno con tanto d'acqua, quindi eravamo bella asciutti, no? E quando arrivammo poi a Specchio, arrivammo verso le 3 del pomeriggio, no? E ci portammo un po' in una frazioncina distante da Specchio, 1-2 km, poi Specchio, non so se l'ho precisato prima, è sempre nel comune di Solignano, no? E lì rimanemmo fino alle 4 e un quarto del pomeriggio, 5 il massimo, e abbiamo visto in lontananza dall'altra parte della così dire, della vallata, abbiamo visto un reparto di tedeschi che venivano, che si inoltravano appunto verso allora la chiamavano la Foppla, ecco una località, che è poi ai piedi quasi alla foce del Pezzola, Torrente Petro. Quando vedemmo sta colonna, a nessuno è venuto in mente di dire, beh, ci andiamo alle spalle, quindi noi siamo via fuori dalla cerca. Niente, a nessuno. Anche, eravamo nel gruppo anche di gente che aveva fatto la Russia, capito? Con certe esperienze, insomma. Vabbè. E tornammo ai Filippi, cioè che è un'altra frazioncina di specchio. Lì ai Filippi cosa è successo? È successo che un nostro amico, compagno, anzi due, è vero, il povero Spiga e un certo Tedeschi, tenente, scendono ancora verso la valle. E gli altri si inoltrano verso Specchio, io vado, corro proprio alla ricerca dei due e mi trovo un mitra nello stomaco, bel preciso. Era un reparto di alpini tedeschi, un reparto, una compagnia di alpini tedeschi. E c'è scappato anche il morto, perché quello che mi ha fermato, per così dire, ha visto un mio amico, un certo Zucchero si chiamava di nome di battaglia, un certo Reggiani di Piantonia, che ha cercato di scappare, e lui lo ha preso subito di mira e l'ha fatto fuori immediatamente. Vabbè. Nel frattempo gli altri, perché io poi mi ero girato e ho urlato, i tedeschi, no? Gli altri, capì, sono spariti, cioè praticamente sono riusciti a scappare, ma non tutti. Quindi 10 di noi sono stati catturati, fra i quali poi anche quei due famosi che erano andati verso la valle. Beh, allora ci portarono in casa del certo signor Ruffini, che ricordiamo sempre con molto affetto, e questo signor Ruffini aveva due figlie, una delle quali sapeva molto bene il tedesco, e in questa villa poi ci portarono a contatto con il comandante della compagnia, il quale prese i nominativi, tutto quanto, e poi venne il prete di Specchio, Don Caramatti, il quale cominciò da quelli che erano in borghese a dire no, questo non è un partigiano, questo è un mio parrocchiano, questo è un altro mio parrocchiano, questo è un... e ne ha tirati via diversi, capì? Quando è arrivato davanti a me, siccome io ero vestito, avevo un vestito mimetizzato, no? Giacca, pantaloni, tutto completo, berretto e via, mi dice, bel ragazzo, non posso far niente io per te. Ma col reverendo, non è mica, come si fa? E niente, e dopo poi ci portarono nel solaio e al mattino ci dovevano fucilare. Ah no, anzi, dimentico proprio un particolare molto importante. Quando ci catturarono, per andare a Specchio c'era una carraia, no? E c'era questa carraia che faceva una curva, nella curva c'era un muro, no? Ci misero tutti quanti contro sto muro, belle pronti con il plotone di esecuzione, quando avvenne un diverbio, cioè una discussione fra il maresciallo che ci voleva fucilare e il capitano. Sicché il capitano disse no, domani mattina, e ci portarono appunto in casa di questo Ruffini. E lì pernottammo, e il giorno dopo invece siamo ancora qui, cioè praticamente non ci fucilarono né ci impiccarono, e ci portarono poi a piedi da Specchio, Solignano, Fornovo, Pontremoli. Abbiamo fatto poi tutta la Cisa, quindi ci abbiamo impiegato 3-4 giorni, perché a Fornovo ci siamo fermati. abbiamo pernottato lì 2 o 3 notti e finalmente arrivammo a Pontremoli. Da Pontremoli poi ci hanno portato a Parma con dei camion e ci portarono direttamente alla SD qui nel viale, nello stradone di fianco al Petitot. C'era la sede dell'SD, cioè praticamente c'era il comando tedesco. A questo comando, e c'era quel comandante, quel capitano Albert, come si chiamava, adesso non mi ricordo, il quale ci ha interrogato tutti quanti, e poi una alla volta separatamente, poi messi in locali separati, no? Io fui richiamato di sopra 2 o 3 volte, 2 volte perché non concordavo, la mia versione non concordava con quella di un altro, perché io avevo detto che il comandante di distaccamento era un napoletano, quello invece gli aveva detto che era un romano. Vabbè, e beh, sono rimasto data liscia. E poi un bel momento, ci portarono in San Francesco. In San Francesco siamo rimasti 10 giorni buoni. E in San Francesco, poi da San Francesco, una bella sera, ci hanno prelevato tutti quanti e ci hanno portato, è vero, a Verona.
Ecco, scusami un secondo. Lì a San Francesco le guardie erano italiane?
Sì,
erano...
guardie italiane, però con anche dei SS tedesche. Cioè praticamente sorvegliavano, cioè praticamente erano dei sorvegliati, ecco, anche le guardie carcerarie.
L'amministrazione però era tedesca.
Sì, senz'altro.
Ecco, e dicevi questa cosa prima, che ti hanno portato nella sede della SD.
Sì.
No? Quindi qui a Parma c'era la SS e la SD.
Sì, no, ma la SS dipendeva dalla SD, eh.
Ecco, ma dico, qui a Parma c'era un insediamento...
Sì.
E ascolta, è qui a Parma, invece rispetto alla RSI,
ecco.
C'era anche lì la casa del fascio?
C'era ancora la casa del fascio, era in piazza Garibaldi e poi c'era la prefettura che era in mano praticamente ai repubblichini, insomma.
Quindi c'erano questi distaccamenti?
Sì.
Allora, ti prendono e ti portano a Verona.
A Verona. A Verona c'è stato il battesimo.
No.
Però io mi nascondevo sempre dietro gli altri come faceva l'altra, no? Che li ho schivati. E Verona ho il ricordo di quel famoso partigiano che era vestito all'inglese e che gli ha detto quello dell'SS italiano, eh? Come mai tu porti la divisa dei nemici della tua patria? E allora la risposta è tu la dici. Sei vestito da tedesco, quindi siamo tutti e due.
Con il carico di una gamba, come lei ci
ricorda. Beh, allora, cosa è successo? È successo che gli ha dato con un pezzo di legno, in fondo al legno, all'asse di legno, c'erano 2 o 3 chiodi, no? E gli ha preso di striscio proprio, a un bel momento, niente, lui non ha detto niente, a un bel momento gli ha detto, tu sei il tale, non so, Rossi Amilcare, abiti ad Ancona e al numero tot, no? 36, tanto per dire. È rimasto esterrefatto, eh? Perché questo qui era un suo vicino di casa, con tanto di barba, quel qua non l'ha conosciuto, ed erano... Allora l'ha cominciato, sa, a lisciare, una balla, l'altro ricordo. Capito?
Questo...
Ecco, lì ho preso il mescolo nella testa, perché quando hanno distribuito il rancio mi hanno chiamato per votare le cose, per prendere le gamelle e le cose, e intanto mi è arrivato sto mescolo nella testa, ma ad ogni modo è andato anche abbastanza bene. Poi siamo arrivati poi da Bolzano, sempre in corriere, erano tre corriere. Siamo arrivati a... cioè, da Verona, siamo arrivati poi a Bolzano. A Bolzano siamo stati ricevuti con tutti gli onori, con guai, abbracci, una roba fuori dall'ordinario, perché proprio vero.
No, ti ricordi? Ti hanno spogliato?
No, io sono rimasto sempre vestito come ero. Cioè, un bel momento, io di tutte non
te le ricordo.
Non me lo ricordo. E ci ha messo nel...
E il numero te lo ricordi?
Sì, 91-91. 91-91.
Con il triangolo?
Rosso. E ci ha messo nel blocco E. Quindi eravamo pericolosi. Poi, a un bel momento, ci hanno caricato sul treno, dopo un mesetto.
Ecco, ma questo mese dentro nel campo cosa facevi?
Niente. Solamente che, dunque, febbraio... In marzo c'era stato un bombardamento e venne dentro uno dell'SS dicendo chi è che vuol venire fuori a lavorare? E vabbè, a far che cosa? Ma e ci siamo andati, una decina, e c'erano da togliere le bombe, no? Scavare appunto, perché c'era una bomba che era andata a finire sotto un marciapiede, no? C'era appena il marciapiede sollevato e sotto a 3, 4, 5 metri c'era la bomba, E cominciamo a scavare, c'era per scoprire sto ordigno, e c'era un bel...
Ma questo in città?
In città di Bolzano, nel quartiere degli italiani, perché c'era il quartiere di Vieni. E lì i nostri connazionali, per così dire, ci hanno portato del riso... ci hanno portato un po' da rifocillarci e ci andammo due volte a scavare appunto attorno alle bombe sperando sempre di non soltanto per aria perché... ma poi all'infuori di quella faccenda lì non ci siamo più andati noi a...
Ecco, però stavi dicendo prima il trasporto.
Ecco, il trasporto da Bolzano per andare a Mauthausen. Ci caricarono nei carri bestiali, sì, colonnarono e poi ci portarono in stazione c'era già pronto il convoglio, ci caricarono su questi carri bestiali, c'eravamo in 102-103, insomma, in un carro bestiame, quindi vuol dire essere come le acciughe, no? E c'era, mi ricordo ancora, quel povero cieco che stava poco bene, che aveva anche la dissenteria, che è roba da chiodi. Beh, ad ogni modo ci siamo stati un giorno, una notte e un altro giorno, no? Al mattino ci hanno dato un po' di roba calda da bere, così, eccetera. E poi c'è stato il bombardamento... della ferrovia da Bolzano al Brennero la rotaia più lunga era tanto, non so, 20 centimetri e allora imbestialiti questi dell'SS ci hanno fatto scendere e riportati in campo e lì rimanemmo.
No, due cose volevo chiederti. Ti ricordi quando ti hanno portato sul transport? Che periodo era?
È stato verso la fine di febbraio, penso, nel febbraio.
E tu dicevi, alla stazione. Era la stazione o era uno scalo?
No, la stazione. Sì, uno scalo merci sarà stato.
Ma della stazione?
Della stazione, sì, sì. Dal campo ci hanno portato poi...
Sì, ecco, ma ti ricordi, tu dici la stazione... Perché hai presente, vedevi delle persone, dei civili,
sì, che
erano gli altri treni?
Sì, adesso questo non me lo ricordo. Non c'erano civili in quel momento, che noi siamo arrivati lì, non c'erano mica civili. No?
E ti hanno riportato, quindi non siete partiti.
E siamo riportati...
Sempre nel blocco E?
Sempre nel blocco E. E siamo rimasti nel blocco E, sempre chiusi, fino... ai primi d'aprile, perché dopo i primi d'aprile cominciavamo a andare fuori in quello spazio circoscritto, no, del cortile. A sinistra avevamo le donne E a destra c'erano gli altri che potevano girscolare per il campo. Quelli che andavano fuori anche al lavoro. Ecco.
E così si è rimasto fino a quando?
Fino al 30 aprile. Al mattino del 30 aprile, al mattino del 30 aprile, entrò il capoblocco e disse: guardate di mantenere la calma, qui hanno già piazzato tutte le mitragliatrici attorno al campo e andate a casa. Cioè praticamente si passava, perché sono meticolosi, no? In Deutschland, quando ci si mettono...
Hanno fatto una riunione, non nel campo.
Sono meticolosi, tanto di timbro, tanto di lascia passare.
Ma lo dico se non mi
dimentico. No!
Prima quello lì. Tanto, ma prima di tutto eravamo infestati di pidocchi, perché il nostro lavoro era lo spidocchiamento, no? Tutto il santo giorno, dalla mattina. Era proprio l'annullamento della persona. Cioè praticamente tu eri un animale, non eri un numero anzitutto, ed eri una bestia, forse meno di un cane. E loro cosa hanno fatto? Hanno portato il famoso ciclone che usavano per gli ebrei, poveracci, e nelle bacinelle hanno messo queste pastiglie, non so poi cosa c'era, e noi fuori tutti nudi, lasciando gli indumenti, quei pochi indumenti che avevamo nella camerata, nei castelli. Venne giro di cosa è stato? Una mezza giornata fuori così, ma c'era fresco, perché già a Bolzano faceva fresco. Quando siamo rientrati, prendevi la roba, facevi così, ce n'era tre dita per terra. Niente, lavoro fuori dell'ordinario.
Ecco, e dopo lì alla liberazione stavi dicendo.
Ecco, la liberazione. Siamo passati in fureria, ci hanno lasciato il soggetto, non stare l'altro, poi ci hanno caricato su dei camion e ci hanno portato verso Merano. Io sono andato verso Merano. E poi dopo da... Sì, verso in su. Perché li hanno portati una parte verso Trento, una parte verso Merano, una parte... E di lì poi pian piano a piedi, è vero, siamo fatto la Val di Non, la Val di Sole, è vero, siamo arrivati a Brescia, a piedi, sì, pedibus calcantibus, pian piano, via. Quando siamo arrivati poi a Brescia, lì a Brescia ci hanno tenuti 2 o 3 giorni, no? Poi da Brescia, sempre con i camion, ci hanno portato a Cremona. A Cremona ci hanno rifocillato tutto con la cosa, la mostarda, no? Mostarda al mattino, mostarda a mezzogiorno, mostarda alla sera. Beh, e poi il vescovo di Cremona ci hanno portato in curia, no? E lì in curia ci hanno dato 1.000 lire a testa. Sì, 1.000 lire. Eravamo senza né documenti, né soldi, niente. 1.000 lire. Erano soldi, allora. Sede o il Vaticano, chissà, non so. Non penso che il vescovo di Cremona avesse avuto la possibilità di avere queste banconote così. Prelievi fatti forse verso la Banca d'Italia. Per conto del Vaticano.
E da lì poi?
E da lì, da Cremona, poi dopo siamo venuti a Parma, sempre in camion.
E il camion di chi?
Era un camion militare alleato, però guidato da dei borghesi. Si vede che avevano preso questi camion nei campi di raccolta, no? avevano acquistato questi camion, poi facevano i trasporti di questi prigionieri. Non so, pagati poi da chi, non lo so.
Ascolta, nel periodo che tu sei rimasto a Bolzano, l'avrai sentita oggi, ti ricordi di aver visto nel campo dei religiosi?
Sì, c'era un frate cappuccino nel nostro blocco, il quale aveva confessato dei partigiani a Trento. E questo frate poi era stato portato presso la SD, non so, di comando dell'SS, e volevano sapere che cosa avevano detto i partigiani. E botte, mica botte, poveretto, avrà avuto una settantina d'anni.
Ah, addirittura?
Ah, sì, sì.
E non ti ricordi il nome, però?
Don Daniele. No, quello lì era un prete, poi c'era il prete, quello là, Don Daniele. Il frate non era Don Daniele, il frate poveretto, mi ricordo quando ci portarono fuori nel cortile per la disinfestazione, nudi, no? E lui stava là, poverino, così. O il padre con il patato, qui cosa vuole, eh?
Ascolta, e di bambini...
Perché poi c'erano anche le donne, tutte belle...
Ti ricordi?
Sì, c'erano dei bambini ebrei di due anni e mezzo, poverini, che anche loro erano lì con le loro mamme, no?
Ascolta, tu sei rimasto a Bolzano...
Dal primi di febbraio fino alla fine d'aprile.
Nel giorno di Pasqua del 40.
C'è stata la Santa Messa dentro nel campo con il vescovo, mi pare, di Belluno.
Di
Belluno, no? Il vescovo di Belluno, sì.
Ecco, te lo ricordi quel giorno lì?
Sì, 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 molto bene me lo ricordo, sì. E fece una predica fece un'omelia molto, anzitutto sostanzioso per quello che ha detto. Poi aveva anche sotto sotto, è vero...
Quindi è entrato nel campo lui?
Sì, sì, è entrato nel campo, c'era proprio l'altare proprio in mezzo al campo e lui tutti intorno per la Santa Messa.
Ah, tutti voi?
Sì, prigionieri.
Sì,
era il periodo che eravamo...
Ascolta, e non ti ricordi anche te, tu non hai potuto scrivere a casa?
No.
Né ricevere parte?
No, per l'amor di Dio, niente.
Niente. No. Ma ti ricordi, cioè, se qualcuno dei deportati riceveva...
Sì, c'erano dei bellunesi, mi pare, di Belluno, di quelle parti lì, e mi ricordo che uno aveva disfatto il suo pacco. Io ho ancora l'impressione il giorno d'oggi di aver visto il pane con in mezzo la marmellata. Allora allora gli ho chiesto un pezzettino di pane, mi ha detto no, vabbè, grazie lo stesso, niente, non mi ha dato niente. E allora un mio amico di San Secondo, adesso lo frego io che lo riceveva, una gran bella penna d'oro, no? Adesso, perché lui aveva assistito appunto al colloquio. Insomma, gira rigira, dopo 4-5 giorni gli ha fregato la penna. E l'abbiamo passata poi nell'altro blocco, e attraverso un foro che c'era, perché c'era un mercato nero spaventoso là in corso, mi ricordo. Io avevo un po' di denaro in quanto mio papà mi aveva mandato dentro un pacco in San Francesco con 2-3 mila lire, mi sono durate, non so io, 3 giorni, un mercato fuori dell'ordinario, e dei pezzi di per così dire di castagnaccio, no? E allora stavo dicendo, scusate,
Della penna stilografica.
E allora gli ha fregato la penna stilografica. Noi abbiamo passato la penna stilografica all'altro reparto e abbiamo ottenuto due pani quelli dell'esercito tedesco, insomma. Ma era una penna d'oro, cappuccio tutto d'oro. Era disperato questo qui cercasse questa sua penna. Se trovo quello che mi ha fregato la penna, se trovo. Era il mio vicino di Brandon.
E ti ricordi se periodicamente entravano dei civili nel campo, non so, a vendere le mele?
No, 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 c'è una volta che c'è stata la distribuzione delle mele, che del vescovo o del papa, non lo so, fatto sta che ci hanno dato delle mele e ci hanno dato anche qualche cosa d'altro, forse anche da mangiare. No? No, no, no. Sì. Una volta, una volta sola.
L'ultima domanda. Ti ricordi se nel campo tra i deportati c'erano dei deportati che avevano, diciamo, dei soldi, ma del campo? Della carta moneta che però c'era scritto campo di concentramento di Bolzano? Non ti ricordi?
No, questo no. No, no. Forse l'avranno viste negli altri blocchi perché avevano possibilità di comunicare anche fra di loro.
Però tu non te lo ricordi?
No, 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 no.
Come si chiamava il tuo capoblocco, se ti ricordi?
Ah, no, non me lo ricordo. So che era un... No, era un colonnello tedesco, un colonnello dell'esercito vestito da prigioniero, sì.
Sì, sì, era un colonnello.
Mentre invece delle donne c'era una capessa, no? C'era quella mora, morina.
La tigre?
No, la tigre forse è quella olandese, perché mi ricordo io quella olandese lì.
Ti ricordi questo nome della tigre?
Sì, che la vidi abbastonare. Boh, non so, era un donnone di 2 metri. Con 2 spalle, un uomo travestito da donna. Mi ricordo che faceva trainare un carretto pieno di neve, ma un carretto abbastanza grosso, pieno di neve a Nebrea. C'aveva un odio particolare per questa ebrea. Questa qui, poverina, non ce la faceva, no? Postava appena appena così, poi. E lei con un nervo le dava di quelle botte, proprio con una ferocia, con una cattiveria, che non era mica da una roba umana. O che sono dei pazzi. Io ho sempre pensato anche che fossero un po' alienati di mente, perché fare quello che facevano poteva mica dar da meno.
E altri nomi di capoblocchi?
No, 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 perché poi io vedermi entro il reticolato per me era come si dice quella claustrofobia. Era peggio, cioè poi mi abbattevo molto facilmente, che una volta, anzi, attraversando il campo, negli ultimi giorni proprio, incrociai quello dell'SS, non quello lì famoso, quell'altro, quel tarchiato. Ce n'era uno tarchiato basso.
Ah,
sarà stato un maresciallo, non ricordo. Allora, l'ho incrociato e poi un bel momento dice: cappello, cappello, perché non avevo... Io l'ho visto, no? Però ho detto, il cappello non me lo levo. Insomma. Cappello, cappello. Ho detto, a me? Allora io ho preso il mio berretto, sembra quasi un corda ebreo, no? E ho fatto così, ho gettato via. Perché? Perché me ne fregavo proprio della mia vita, insomma, un bel momento. Sì, ho detto, ma vattela...
A quel paese.
Ecco, a quel paese, io piuttosto di levarmi il cappello davanti a terra, ho detto... Allora c'era il povero Bucci e c'era anche Walter Cantoni, che erano seduti contro il muretto del blocco, capisci che Ma hanno visto fare questo gesto, no? Questo qui si è portato la mano alla pistola, no? Poi ha bestemmiato come un turco, si è girato e è andato via. Allora gli altri due, beh, vuoi far l'eroe proprio l'ultimo momento. Ma proprio perché tu non ti consideravi nemmeno più come una persona. Tutto lì.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.